Leggo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirlo. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamati santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con oro e con argento siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello, senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti, e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata.
Leggo il secondo testo, da Luca 21, versetto 5, versetto 9. Alcuni vi fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di giorni votivi, ed egli disse: verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia dirottata. Essi gli domandarono: maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Egli disse: guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in nome mio dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito.
Il terzo testo, da Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1 a 9. Ossati questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro, allontanati. Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che infinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Ianè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini della mente corrotta che non hanno dato buona prova della loro fede, ma non andranno oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come fu quella di quegli uomini. I testi che abbiamo letto ci hanno introdotto a quella che è l'ultima predicazione sul tema appunto dell'incarnazione del Figlio di Dio. E affronteremo questa giornata, questa mattinata, scusate, il tema di Gesù in gloria e quelli che sono l'inaugurazione degli ultimi tempi. Il tema ci porta a considerare, appunto abbiamo detto, Gesù in gloria, dopo che ha dato la sua vita alla croce come prezzo di riscatto. Abbiamo visto domenica scorsa Gesù in croce, il prezzo della redenzione, e con la sua resurrezione e ascensione Gesù ha inaugurato, in prospettiva del suo secondo ritorno, come dire, proprio quelli che sono gli ultimi tempi. Tempi che ovviamente si concluderanno con il ritorno benedetto del Signore Gesù per raccogliere presso di sé tutti quelli che il Padre gli ha dati appunto in virtù del suo sacrificio. Avrete notato che nei testi che abbiamo letto si parla quindi dell'evento futuro, escatologico, del ritorno del Signore Gesù, definito come fine. Una fine, abbiamo letto in Luca 21:9, che non verrà subito. E Paolo riprende il tema, capitolo 15 di Prima Corinzi, versetto 24, dicendo: poi verrà la fine, dopo aver elencato una serie di episodi, di circostanze, di situazioni, poi verrà la fine. Quindi si tratta di alcuni testi, ovviamente solo una piccola parte, che indicano la conclusione dei tempi nei quali ci troviamo e che il Signore ci dà di vivere. Tempi che precederanno la fine, perché ogni cosa che ha inizio ha fine, ogni cosa che è creata terminerà. Solo Dio, che non ha inizio, non ha fine. Lui è l'Alfa e l'Omega. Allora, questi tempi che precederanno la fine, però non c'è dato di sapere quanto tempo dureranno. Sappiamo che sono i tempi che precederanno la fine. Quando ad un certo punto il Signore doveva far notare, diciamo, il tema delle strutture religiose, architettoniche, il Tempio, e Gesù dice che non ci sarà pietra sopra pietra che non sarà distrutta, diroccata, allora, quindi anticipando il suo ritorno, i discepoli gli dissero: dici, maestro, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? È un'espressione a indicare gli ultimi tempi, Matteo 24, versetto 3. E Gesù, dopo aver dato una lunga descrizione di eventi che precederanno appunto la sua seconda venuta, e quindi anche il giudizio finale, Matteo 24, 4 a 35, rispose loro in questo modo: quanto a quel giorno, quanto a quell'ora, nessuno li sa, nessuno li conosce, neppure gli angeli nel cielo. E aggiunge: neppure il figlio, neppure io che vi sto parlando, ma solo il Padre. Matteo 24, 36. Ed in questo modo Gesù, diciamo, smorsa qualsiasi tentativo speculativo o entusiasta atto a datare il ritorno del Signore Gesù, o atto a indicarlo nei dettagli tali, ma che Gesù stesso non dà. Ovviamente il mio intento oggi non è quello di cercare di interpretare, come capite, i tempi, gli eventi, non ne sono neppure all'altezza, quanto capire che cosa invece significhi per noi oggi vivere negli ultimi tempi, pur credendo pienamente nel ritorno del Signore Gesù. La confessione di fede battista del 1689 e la nostra confessione di fede breve, dei 10 punti, si concludono in questa maniera. Leggo prima dalla confessione di fede breve. L'articolo 10. Crediamo che il Signore Gesù tornerà dal cielo nel momento che solo Dio conosce. I morti risusciteranno ed i credenti ancora in vita saranno trasformati. Dio giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Gesù Cristo. I credenti gioiranno della felicità eterna e i peccatori, cioè i non credenti, a perdizione eterna. La confessione battista del 1689 si conclude così, articolo 32, paragrafo 3. Come Cristo desidera che siamo veramente convinti che ci sarà un giorno di giudizio, sia per scoraggiare gli uomini dal peccare, per consolare maggiormente i fedeli nell'avversità, così desidera che anche gli uomini non conoscano la data del giorno, perché abbandonino qualsiasi sicurezza carnale e veglino non sapendo quando verrà il Signore. Anche perché noi possiamo essere sempre pronti a dire: vieni Signore Gesù, vieni presto. Ecco, questa è la mia interpretazione che vorrei darvi degli eventi futuri. Da prima Pietro abbiamo letto, in particolare versetti 18 a 21, comprendiamo che con l'incarnazione del Figlio, già designato, viene detto, prima della fondazione del mondo, Gesù ha riscattato i suoi dal vano modo di vivere attraverso il prezioso sangue come quello di un agnello senza difetto, versetti 18 e 19, prima Pietro 1. E nel medesimo tempo ha dato vita a quello che abbiamo definito gli ultimi tempi che precederanno il suo secondo ritorno, da presso al Padre e presso al quale si è posto a sedere dopo la resurrezione dei morti, avendo ricevuto gloria. Gesù in gloria, capitolo 1 di prima Pietro, versetto 21, prima parte. Rafforzando così la fede dei credenti in Dio, la sola speranza di attesa del compimento finale. La Chiesa attende con sana ansietà il ritorno dello sposo per essere definitivamente con lui, avendo piena speranza della grazia che gli sarà recata al momento della rivelazione di Cristo, versetto 13. Che cosa significa per noi oggi vivere negli ultimi tempi che precederanno il ritorno glorioso di Gesù, versetto 13? Che cosa significa, visto che c'è una promessa che il Signore ha fatto all'ascensione, come l'avete visto andare via, allo stesso modo ritornerà? Allora, prenderemo in considerazione tre aspetti per cercare di capire che cosa significano per noi gli ultimi tempi. Il primo aspetto è tempi per essere santi. Il secondo aspetto
tempi per soffrire e adorare, celebrare. E il terzo aspetto, tempi per essere pronti anche a partire. In primo luogo, tempi per essere santi. Il versetto 13 che abbiamo letto, nel confermare i credenti della certezza, quindi questa speranza della grazia che sarà recata al momento della rivelazione di Cristo Gesù, introduce proprio il tema della santità legata alla chiamata della grazia. E infatti dobbiamo sottolineare che la santità in questa terra, in questi ultimi tempi, in questi giorni, si addice solo ed esclusivamente ai cristiani, ai credenti che hanno ricevuto la grazia della salvezza in Cristo. È in ragione della salvezza in Cristo che Paolo può rivolgersi alle chiese e dire ai santi che sono in, o con espressioni simili nel suo epistolario alle chiese. Se non si è in Cristo e non si è accettato Cristo come Signore e Salvatore, non si è affatto santi. Ma si può essere tutt'altro tranne che essere santi, anche se si può essere religiosi, fare opere religiosamente e umanamente buone, apprezzabili. Il criterio però della santità non è legato alle opere, ma è legato alla grazia. Mentre l'uomo dice che per essere santo devi fare, la grazia ti dice che tu sei santo, perché Cristo ti ha dichiarato tale. E allora capite che il criterio della santità per la Scrittura è in netta contrapposizione, opposizione alla religiosità contemporanea, antropologica, che appunto pone al centro le opere e non la grazia. Pietro allo stesso modo si rivolge ai suoi destinatari avendo proprio come riferimento questo Dio uno e trino, santo. Notate come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi, versetto 15. Noterete, fratelli e sorelle, che la santità è in contrapposizione al vecchio modo di vivere. Infatti, per poter abbracciare la santità e viverla, bisogna abbandonare il vecchio modo di essere. Notate cosa scrive Pietro, come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. C'è stato un tempo che eravate in quel modo, oggi che avete la grazia dovete vivere diversamente. Versetto 14. Quindi la santità, ci viene detto, si addice a coloro che sono figli. Versetto 14, prima parte, i quali invocano Dio come padre, versetto 17, e si comportano con timore durante il tempo del loro soggiorno terreno, versetto 17, seconda parte. E quest'ultima parte del versetto 17 ribadisce la necessità di vivere da santi e ricercare la santità propria insieme al popolo, proprio nel periodo del soggiorno terreno, quelli che sono gli ultimi tempi. L'essere santi e ricercarla nell'obbedienza al Padre, per Pietro non è una caratteristica semplicemente, ma è un modus operandi introdotto dall'incarnazione di Cristo. Perché la citazione che Pietro fa è una citazione del Vecchio Testamento, a significare che questo è quello che Dio ha sempre chiesto al suo popolo. Notate che Pietro si introduce nel citare il testo del Levitico, sta scritto. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Levitico 11, versetti 44, 45, 19, 2. Per ben tre volte è ripresa questa espressione. E inoltre, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore, il vostro Dio, Levitico 20, versetto 7. Quel che c'è di nuovo, in quel che dice Pietro, è che l'incarnazione di Cristo è valida per tutti i credenti. E questa incarnazione di cui Pietro è il testimone, perché tutti i credenti hanno ora dinanzi a sé un esempio vero, autentico, concreto di santità. È vero, nessuno ha visto il Padre, no? Giovanni 6,46. Ma il Figlio l'ha reso visibile nella sua santità proprio nell'incarnazione e nell'obbedienza al Padre. Gesù doveva dire a Filippo, quando gli chiesero, mostraci il Padre. Chi ha visto me, ha visto il Padre, Giovanni 14,9. E in fondo ci dice Paolo in Colossesi 1,15, che egli è l'immagine di Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. E Gesù poteva pregare in questo modo, per loro santifico me stesso, affinché anche essi siano santi, siano santificati nella verità, Giovanni 17,19. E allora dicevo che la santità ovviamente non è solo uno status di grazia, ma è anche un modus operandi, cioè un modo di operare e di vivere, un modo di essere. E infatti Pietro continua il suo richiamo ad essere santi proprio in questi termini. Siate santi in tutta la vostra condotta. Questo significa che essere cristiani non vuol dire semplicemente aver creduto in Gesù. C'è un'espressione che ricorre frequentemente tra di noi, tra le nostre chiese, che è stata svuotata totalmente del suo significato di santificazione. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E poi fai sostanzialmente quello che vuoi. Ma la santificazione di cui il Signore ci parla è una santificazione che deve caratterizzare, deve trasformare il nostro carattere sul piano della purità sessuale, sul piano delle compagnie. Il Salmo 1 ci dice, beato colui che non si siede, che non intrattiene relazioni con le persone immonde, nel senso che non condivide la vita di quelle persone. Quindi non è sufficiente dire, ma io ho creduto nel Signore Gesù, ho la garanzia che sono suo, e quindi posso fare quello che voglio. Vedete, questo concetto che vi sembra assurdo, che vi può sembrare assurdo, è la realtà di molte chiese. Ricordate, vi ho parlato di un libro di recente uscita, Cosa stanno facendo la Chiesa? Ebbene, è riportato un'espressione di queste situazioni in cui la Chiesa dice, ma se la salvezza è per grazia, e sono stato salvato per grazia, allora io posso fare tutto quello che voglio. Posso anche peccare, posso anche vivere l'impurità sessuale, posso rubare, posso fare tutto. Se leggete questo libro è scandaloso come si giunga a dire queste cose. Tanto sono salvato. No, non è così. Il Signore ci parla di santificazione, di purificazione. Se la vita, fratelli e sorelle, non conosce trasformazione, significa che non c'è stata redenzione. Se il tralcio non è innestato nella vite, non produrrà buon frutto, che solo la linfa vitale che la vite può emanare, che può far produrre. Paolo ritiene perfino che la santificazione sia il frutto della liberazione dal peccato. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione. E per fine la vita eterna, Romani 6,22. La santificazione quindi non è un'espressione saltuaria, circostanziale, un'esplosione di spiritualità linguistica, gestuale o corporale. La santificazione è altra, è la ricerca costante di soddisfare la santità di Dio, la volontà di Dio, come figli ubbidienti, non conformandoci alle passioni del tempo passato, quando eravamo nell'ignoranza, abbiamo letto il versetto 14. E anche l'autore agli Ebrei vede la santificazione come un esercizio quotidiano verso Dio. Impegnatevi a cercare la pace con con tutti. È la santificazione, perché senza di quella nessuno vedrà il Signore. Ebrei 12,14. Allora la domanda è, fratelli, sorelle, amici, noi viviamo questo tipo di santificazione? Stiamo lavorando le nostre vite a beneficio familiare ed ecclesiale alla ricerca di quella santità che dà gloria al nostro Padre Celeste? E tu, caro amico, cara amica, sorella, fratello, sei impegnato o impegnata nella ricerca della tua santità? Hai dinanzi ai tuoi occhi la santità di Dio che Cristo ha incarnata e che con la sua obbedienza al Padre ti ha insegnata? Quindi, in primo luogo, questi tempi sono i tempi per la nostra santificazione. In secondo luogo, sono tempi per soffrire e per adorare. Al versetto 3 di Prima Pietro abbiamo letto che i credenti sono rinati a una nuova speranza, a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo, e che a loro è riservata una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata, versetto 4, nei cieli. La speranza consiste nella salvezza eterna e quella sarà rivelata proprio negli ultimi tempi, versetto 5. Ciò che qui si afferma è quindi la certezza della salvezza del già e non ancora. E il non ancora sottolinea che gli ultimi tempi sono in atto e culmineranno proprio con la manifestazione, la seconda venuta di Cristo, Gesù, versetto 7. Ma nel frattempo, aggiunge Pietro, coloro che attendono la manifestazione di Cristo Gesù devono in primo luogo soffrire. Notate, abbiamo letto, ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede venga messa alla prova, versetto 6 e 7. Questo è un risvolto, fratelli e sorelle, del cristianesimo che non vorremmo leggere, che vorremmo sfuggire, che non avremmo mai voluto che fosse scritto nella scrittura. Ma è proprio necessario che i seguaci di Cristo debbano soffrire? Non dovrebbe essere invece un tempo idilliaco, visto che la missione affidata ai cristiani è quello di essere dei procacciatori di pace? Vivete in pace con tutti, per quanto dipende da voi, Romani 12,18. Dio non ritiene che la nostra vita e la nostra fede è ben più preziosa dell'oro che perisce? Versetto 7. È proprio indispensabile che sia provata con il fuoco della sofferenza? Perché è necessaria la sofferenza? Individuerei almeno due ragioni che sono presenti nel testo. In primo luogo, dalle parole di Pietro si evince che la prima ragione è appunto mettere alla prova la nostra veridicità e genuinità della fede, sia messa alla prova. Infatti, dirsi cristiani quando tutto va bene e quando Dio non chiede alcun sacrificio è abbastanza facile, semplice, anche da proporre agli altri come qualcosa da abbracciare. Dirlo quando si vive la sofferenza fisica, spirituale, relazionale, emotiva, in realtà è la prova della fede. E voi notate che quindi è difficile dire e parlare della propria fede. Notate però che è proprio su questo fronte che ad un certo punto Satana vuole tentare e tenta Giobbe. Che cosa dice a Dio? È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse tu circondato di un riparo, lui, la sua casa, tutto quello che possiede? Hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi la tua mano su di lui, tocca quanto egli ti possiede e vedi se non ti rinnega in faccia. Giobbe 1, 9 a 11. Questa è la provocazione di Satana. E più avanti, vedendo che nonostante tutti i suoi tentativi di persuadere Giobbe, viene detto che Giobbe non peccò in nulla, sfida nuovamente il Signore affinché possa permettergli di toccare il suo corpo. Quindi non solo togliergli le ricchezze, gli affetti familiari, i beni, ma anche il suo corpo. E notate la provocazione, pelle per pelle, l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa, la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana, ebbene, egli è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. E conosciamo i risvolti di questa storia. Giobbe non peccò, anzi di fronte alla stoltezza della moglie che lo invitava a morire e abbandonare questo Dio, disse abbiamo ringraziato Dio nell'abbondanza, lo ringrazieremo quando non abbiamo, ora che non abbiamo più nulla. Dio ha la piena autorità, fratelli e sorelle, di mettere alla prova la nostra fede anche con la sofferenza nelle sue diverse espressioni e manifestazioni. Ricordiamo un altro caso della scrittura, Abramo, al quale Dio chiede qualche cosa di umanamente assurdo, quello di sacrificargli quell'unico figlio, Isacco, che ha dovuto attendere il suo centenario per poterlo avere. E allora sorge qui una domanda. Ma la fede non è un dono di Dio. Perché mettere alla prova ciò che Lui ha dichiarato buona, necessaria, sufficiente per la nostra salvezza? Vedete, fratelli e sorelle, in realtà la prova della fede non serve a Dio per essere certi se siamo o non siamo Suoi figli. La Sua grazia e il sacrificio in Cristo sono efficaci, sufficienti e nulla c'è da togliere, da aggiungere o da obiettare. Nulla è opinabile. In realtà la prova della fede attraverso le diverse forme di sofferenza serve a noi. Serve a noi per essere certi che siamo nel Signore e che la nostra fede è una fede autentica, che non abbiamo creduto in una religione, in un gruppo di credenti, in un movimento. Notate come si esprime Paolo, affrontando questo tema. Esaminatevi, cioè fatelo da soli, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova, non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo. E allora se l'esito della prova è negativo, vuol dire che non siamo credenti. Ma io spero, dice Paolo, che riconoscerete che la prova non è negativa nei vostri confronti. Seconda Corinzi 13:15. Perché? Perché la fede è un dono di Dio. Però le prove ci aiutano a rinforzare la nostra relazione con il Signore. In secondo luogo, la sofferenza è legata a Cristo Gesù. Vi leggo le parole del Signore Gesù. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. E se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se ho sofferto io, soffrirete anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Per Cristo anche la persecuzione di cui abbiamo parlato questa mattina è la prova della fede. E oltretutto, come abbiamo letto in 2 Timoteo 3, versetto 1, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Abbiamo visto un elenco di tante malvagità che caratterizzano l'uomo, la donna, che caratterizzano a volte la nostra vita, a causa della gran malvagità introdotta con il peccato. In Matteo, ricordando che questa è stata la sorte dei profeti, Gesù ci invita perfino a rallegrarci e giubilare di fronte alle sofferenze in vista della grandezza del premio che invece riceveremo nel cielo. Rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi, Matteo 5,12. E questo a dire che i cristiani, i seguaci di Cristo, non sono una razza umana diversa dagli altri uomini, e neppure sono diversi dai credenti precedenti del Vecchio Testamento. Ciò che distingue i credenti dagli altri uomini è semplicemente la loro fedeltà a Dio, l'obbedienza alla sua parola, anche nel mezzo delle sofferenze che sono da Dio pienamente controllate, come abbiamo parlato anche di ciò. Infatti Dio non permetterà mai ai credenti una sofferenza che non possono sopportare, 1 Corinzi 10,13, ma nella sofferenza egli vuole che i suoi maturino spiritualmente e divengano uomini e donne mature, pronti ad essere di riferimento e punti di riferimento anche per gli altri, per i più giovani, per i meno maturi, che imparino nella sofferenza a essere santi, che imparino a imitare Cristo, il quale, benché fosse figlio, ci dice la Scrittura, imparò l'obbedienza proprio attraverso le cose che soffrì. Se hanno perseguitato me, se soffro io, soffrirete anche voi. Questo è l'insegnamento. Oltretutto, dice Pietro, la sofferenza per noi è poca cosa, è così breve in relazione all'eternità che per nulla è da paragonare a questo breve tempo. È un breve tempo, ma che è necessario che voi siate afflitti. Versetto 6. Abbiamo detto che siamo nei tempi per soffrire, e abbiamo visto i due aspetti, ma anche per adorare, per celebrare, si diceva stamattina. Unitamente alla sofferenza e all'attesa della manifestazione di Gesù Cristo, la vita di fede cristiana degli ultimi tempi, quella che noi vivendo, deve essere fortemente caratterizzata da motivi armonici di lode, di gloria, di onore, di adorazione a Dio. Si dice perfino che la fede messa alla prova col fuoco sia motivo di lode, gloria e onore, versetto 7, seconda parte. Si tratta quindi di una fede che gioisce, che loda, che adora Dio in mezzo alle afflizioni, versetti 7 e 8. Vedete, miei cari fratelli e sorelle, se la nostra fede non è esercitata all'adorazione, alla lode, al ringraziamento, alla celebrazione di Dio quando stiamo bene, quando godiamo delle sue abbondanti benedizioni, in tutta tranquillità, quasi ci fossero dovute, quando la nostra salute è in condizioni ottimali, quando le nostre relazioni sono soddisfacenti. Se non sappiamo lodare Dio, celebrare Dio in queste circostanze, significa in primo luogo che non sappiamo apprezzare la bontà delle molte cose, delle benedizioni che Dio ci dà. Perché chi non ringrazia, chi non adora, non apprezza. Significa sostanzialmente, in modo molto subdolo e astuto, che Satana ci ha convinti che tutte queste cose, in definitiva, sono cose, come dire, normali, che ogni uomo, che ogni donna dovrebbe poter godere in ragione della propria umanità, dignità e anche capacità
di averle, da non ritenere di dover ringraziare nessuno. Ora, chi ha detto che Dio ci donerà sempre tutto ciò che noi riteniamo utile per la nostra vita? Nella scrittura non c'è scritto da nessuna parte che Dio ci ha garantito che ci darà tutto ciò che noi chiediamo. E soprattutto non ci darà quello che noi gli chiediamo se non secondo la sua volontà. Se non sappiamo adorare e ringraziare il donatore di ogni bene quando stiamo bene, sicuramente lo disprezzeremo il suo nome quando le cose non andranno secondo i nostri gusti. Paolo ci ricorda che aveva imparato a ringraziare in ogni condizione. Io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Però aggiunge, io tutto questo lo posso in colui che mi fortifica. E vedete, questa dichiarazione, l'altro non è che adorazione, celebrazione nel nome di Dio. Mosè aveva ammonito il suo popolo affinché le ricchezze e il benessere della terra promessa, dopo aver preso possesso, non offuscassero la loro obbedienza a Dio. Mangerai dunque, dopo aver descritto l'abbondanza di questo territorio, mangerai dunque, ti sazierai e benedirai il Signore, il tuo Dio, a motivo di quel bel paese che ti avrà dato. Guardati però dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto di non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga che dopo che hai mangiato a sazietà avrai costruito e abitato belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame ingrassato, minuto, moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e che tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza, la mia potenza, la mia mano, io sono riuscito in tutto questo, io mi sono procurato queste ricchezze. Ricordati del tuo Signore, ricordati del Signore il tuo Dio, egli ti dà la forza per procurarti le ricchezze. Dicevo l'altro giorno a un mio collega, se Dio non ti desse la salute, come potresti dire che ti sei guadagnato da mangiare? Ma sei tu che decidi la mattina di svegliarti, sei tu che decidi di respirare, sei tu che decidi che il tuo cuore deve pulsare ogni giorno. È Dio che fa questo e tu dovresti saperlo ringraziare. Vedete, questa preoccupazione di Mosè è un invito diligente all'adorazione a Dio. Quindi è il tempo per soffrire, ma è un tempo per adorare. E noi non possiamo separare questi due aspetti della nostra vita, della nostra attesa del Signore. In terzo e ultimo motivo, tempi per essere pronti a partire. Al versetto 4 Pietro introduce anche il tema dell'essere pronti a lasciare questa vita per prendere possesso quell'eredità incorruttibile, come viene detto, conservata nei cieli per voi, per noi, e sarà rivelata proprio, versetto 5, negli ultimi tempi. Per i credenti ogni giorno è come se fosse l'ultimo giorno. Essi sono pronti a lasciare questo corpo e questa terra in qualsiasi momento in cui Dio decida che per loro il tempo decretato è terminato, così come insegna il salmista, Salmo 139, versetto 16, deve dire il salmista, nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era ancora sorto. Sapete, affermare questo vuol dire essere pronti a lasciare il nostro corpo in qualsiasi momento, è la certezza cristiana.
E infatti gli ultimi tempi, dice Pietro, per quanto sembrano lunghi, anche caratterizzati da sofferenza, in realtà, versetto 6 dice, è un breve tempo, in cui dobbiamo però essere pronti a lasciare per partire alla volta della gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza, versetto 9. Del resto, fratelli e sorelle, che cos'è la nostra vita se non come l'erba dei campi? Qual è la buona notizia dell'Evangelo per i credenti? Notiamo come Pietro incoraggia i suoi contemporanei ad essere pronti a lasciare questa terra con piena consapevolezza e veridicità della fedeltà della parola di Dio, dell'autenticità e della fermezza di questa parola che non cambia. Pietro si serve in un testo del profeta Isaia, capitolo 40, versetti 6 a 9, e dice così, abbiamo letto, ogni carne, infatti, è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola di Dio rimane in eterno. E questa è la bella, buona notizia che vi è stata annunciata. Vi ha promesso la vita eterna, vi ha promesso la casa del Padre, e anche al momento che voi lascerete, è lì che andrete. Paolo nella lettera ai Romani, invitando i fratelli alla sana tolleranza e rispetto degli altri fratelli e della loro cultura, scrive qualcosa sulla certezza del credente. Nessuno di noi infatti vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore, sia dunque che viviamo, sia dunque che moriamo, siamo nel Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore, sia dei vivi che dei morti, sia dei credenti quando sono in vita che quando saranno morti fisicamente. Sempre l'Apostolo Paolo, scrivendo la sua epistola ai Filippesi, dichiara che la prontezza a vivere gli ultimi tempi a beneficio dei credenti e la sua ambizione nel vivere questa vita è anche prontezza ad andare presso il Padre. Secondo la mia viva attesa, la mia speranza di non avere da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me, dice Paolo, il vivere è Cristo. E il morire è guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è molto meglio. Ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario a voi. E allora voi capite che qui ci sono presentate tutte le dinamiche del vivere gli ultimi tempi in prospettiva dei fratelli, delle sorelle, in prospettiva della testimonianza a Cristo. Ho questa fiducia che rimarrò con voi, starò con tutti voi per il vostro progresso, per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Ma noi stiamo vivendo questa passione per i fratelli, per le sorelle. Siamo così entusiasti di vivere per il Signore a beneficio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle? O siamo degli indipendenti, persone che vivono solo ed esclusivamente in ragione di se stesso? In sostanza Paolo dichiara di non vivere assolutamente per se stesso, ma per colui che lo ha chiamato, per la Chiesa, in virtù del quale, quindi in virtù di Cristo, è pronto anche a lasciare, se Lui lo vuole. Sono stato crocifisso con Cristo, ma non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio,
il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. In conclusione, fratelli, sorelle e amici, gli ultimi tempi per il cristiano che attende la manifestazione di Gesù Cristo, versetto 7 di Prima Pietro, ovvero la sua seconda venuta, non sono tempi morti. Non sono tempi in cui vivere l'ozio spirituale. Non sono tempi in cui vivere l'assenteismo vocazionale ed ecclesiale. Non sono tempi in cui la certezza del ritorno di Cristo porta il cristiano a vivere la vita nella libertà di fare ciò che meglio gli piace, a discapito della propria santità e dell'onore a Dio che gli deve in virtù della chiamata. Gli ultimi tempi non sono i tempi in cui sedersi sul divano, sul sofà spirituale e non soffrire per la testimonianza che dobbiamo a Cristo, l'adorazione che gli è dovuta nel servizio, nel mandato missionale ecclesiale. Gli ultimi tempi non sono qualcosa che non avranno più fine, come qualcuno pensa, ma il mondo va avanti da secoli, sempre allo stesso modo, ma dov'è Dio? Non sono qualche cosa che non avrà fine e per cui dedichiamo la nostra vita sui beni immateriali, sull'accumulo di ricchezze, sui progetti che non tengono conto della volontà di Dio, della fedeltà alla sua parola, su situazioni che non tengono conto della fragilità della nostra vita, delle nostre risorse, delle nostre forze. Non sono tempi come se Dio non esistesse e tutto è vissuto in funzione di noi, del nostro affermarci sul piano lavorativo, professionale, sociale, sul piano delle amicizie che ci aggradano e che soddisfano le nostre ambizioni. Gli ultimi tempi, fratelli, sorelle, amici, sono tempi di grazia. Tempi di grazia che Dio ci dona per essere santi, per Lui, per la sua gloria. Tempi in cui ci chiama a soffrire per il suo nome, per la verità dell'Evangelo, a soffrire insieme alla Chiesa sofferente, a portare i pesi gli uni degli altri. Tempi per gioire insieme ai fratelli e le sorelle, mentre insieme lo adoriamo, lo celebriamo, lo serviamo e ci serviamo vicendevolmente, pur sapendo che il maligno continua a bussare al nostro cuore e a volerci portare lontani da Dio, lontani dalla Chiesa, lontani dalla benedizione del Signore. Gli ultimi tempi devono essere vissuti intensamente nella piena consapevolezza che ogni giorno, ogni momento potrebbe essere l'ultimo che Dio ci dà la grazia di vivere. Allora la domanda è, stiamo vivendo questi ultimi tempi per la sua gloria? Lo vogliamo fare o pensiamo di essere padroni del nostro tempo, delle nostre vite, delle nostre ricchezze materiali? C'è una parabola che il Signore racconta di questo giovane che aveva accumulato ricchezze in abbondanza e alla fine aveva detto come il figlio il prodigo, ora hai tutto, goditi la vita. Ma il Signore gli dice, questa notte la tua vita ti sarà ridomandata. E le tue ricchezze? Dice il Signore Gesù e concludo, vegliate dunque. Vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera, se a mezzanotte, al cantar del gallo, la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Forse noi siamo addormentati, forse fratello e sorella tu sei addormentato sul tuo divano spirituale e ti crogioli sul fatto che comunque sei un cristiano, una cristiana. Gesù ti dice, quello che dico a voi lo dico a tutti voi, vegliate. Vedete, il verbo vegliare significa sostanzialmente vivete.